File 14, pagina 83. Vivere e morire a St. Georgen e Gusen II. Le condizioni geologiche, ma anche l'immediata vicinanza al KL di Gusen I, indussero il Sonderstab Kammler a costruire a St. Georgen il grande bunker, presumibilmente l'ottavo. Non solo l'impiego massiccio di macchinari ultramoderni provenienti da tutto il Reich e la chiusura del cantiere della centrale elettrica di Ips-Persenberg, ma soprattutto il massiccio utilizzo di migliaia di deportati del campo di concentramento di Gusen II, gli sterminati dal Bergkristall, costituiscono le fondamenta sulle quali furono costruite le gallerie a St. Georgen. Nota: la galleria fu scavata e cementata da circa 6.000 detenuti che lavoravano nel comando calcestruzzo. Dal 9/3/1944 la maggior parte dei macchinari utilizzati a St. Georgen era fornita da Persenberg, registri, controllo vagoni. Il progetto della centrale elettrica di Persenberg, avviato durante la guerra, fu sospeso verso la fine del 1943. Fine della nota. Con la costituzione del lager di Gusen II, i prigionieri vengono inviati giornalmente a St. Georgen per diversi chilometri lungo la linea ferroviaria recintata, e cresce vertiginosamente il numero di deportati a Gusen. Già dopo 4 mesi, con circa 16.000 detenuti, il numero dei deportati risulta raddoppiato. Questo enorme fabbisogno di detenuti non rappresenta davvero un problema per il committente, l'Obergruppenführer delle SS e generale delle Waffen-SS Kammler, che, come confidente diretto di Himmler, ha in ogni momento la possibilità di immettere, attraverso l'organizzazione Deutsche Polizei, nuovi prigionieri incolpevoli nei campi di concentramento. Dall'inizio degli scavi nel maggio del 1944, nel lager di Gusen II, il fabbisogno di manodopera cresce costantemente e le SS soddisfano questa richiesta catturando continuamente in tutta Europa migliaia di uomini innocenti da inviare nel lager di Gusen II. Pur non avendo commesso azioni criminali, oppure essendo semplici prigionieri di guerra, questi uomini vengono detenuti in condizioni umanamente indegne e, dopo selezioni giornaliere, trasferiti ai comandi di lavoro a St. Georgen e Gusen. In questo periodo in cui l'esercito tedesco è costretto a ritirarsi sia da ovest che da est, la manodopera impiegata è facilmente sostituibile con prigionieri di guerra o civili arrestati senza motivo, e la vita nel lager di Gusen II è caratterizzata da particolari brutalità e crudeltà. Un terribile esempio di come non si desse importanza alle vite umane è dimostrato dal seguente episodio. Verso la fine del 1944, alcuni vagoni carichi di nuovi deportati rimangono fermi per una settimana alle stazioni della Dest senza acqua né cibo. Quando vengono aperti dai vagoni, escono solo cadaveri. Dopo che i trasporti arrivano a Mauthausen o a Gusen, i deportati vengono posti in quarantena per alcuni giorni o settimane, per poi essere trasferiti già preselezionati nel lager più temuto da tutti i detenuti, Gusen II. L'inizio del progetto di costruzione B8 e la creazione del KZ di Gusen II portano alla fine dell'anno 1944 ad un incremento dei detenuti di 12.500 unità. Chi riesce a sopravvivere nel peggiore dei sottocampi, nonostante il continuo terrore esercitato dai capò, dalle squadre delle SS e della Luftwaffe, e nonostante le epidemie dilaganti nel lager, viene impiegato come operatore alle macchine oppure nella costruzione delle gallerie. Le condizioni di vita nel campo di concentramento di Gusen II sono talmente dure che un uomo forte, che giunse sano al lavoro nelle gallerie di St. Georgen, può contare su una durata di vita massima di 4 mesi. Solo pochissimi detenuti riescono a sopravvivere all'inferno di Gusen II per più di 6 mesi, o comunque a sopravvivere. A tutto ciò contribuisce anche l'assoluta segretezza dei lavori, per cui nessuno si interessa alla sopravvivenza dei singoli detenuti. Il programma segreto prevede che nessun deportato sia destinato alla sopravvivenza. Chi non ha la fortuna di essere impiegato sulle macchine, ma deve provvedere all'avanzamento delle gallerie nel comando calcestruzzo, dopo poche settimane talmente esausto da venire trasferito come detenuto non idoneo al lavoro, non all'ospedale di campo Revier, ma direttamente al crematorio. L'alta mortalità di questi comandi cresce ulteriormente a causa delle frane di sabbia che si verificano durante la costruzione delle gallerie e di cui sono vittime anche molti lavoratori civili. Nota: soprattutto in giugno, quando il ritmo degli scavi aumentò notevolmente e ancora non si aveva molta esperienza, morirono per la prima volta alcuni carpentieri del Mühlviertel nei cosiddetti infortuni sul lavoro. Simili incidenti di lavoro furono registrati frequentemente. Fine della nota. Pur forniti di utensili ad aria compressa, i deportati dei comandi di calcestruzzo devono prima scavare a mano la sabbia delle gallerie. Un secondo gruppo di detenuto deve caricare la sabbia scavata sui vagoni dei Decaville, che poi vengono portati fuori dalle gallerie da un terzo gruppo. Le fatiche colpiscono duramente soprattutto gli ebrei, poiché già da prima essi venivano colpiti e mortificati nei modi più crudeli, e poi erano inviati ai lavori più duri. Solo con il terrore continuo esercitato dalle SS e dai capò e con il sangue versato dai prigionieri si ottengono prestazioni così alte che a partire dal novembre 1944, in poco meno di 4 mesi, si raddoppiano le dimensioni dell'impianto. Nei comandi delle costruzioni in galleria la pressione sui deportati per ottenere un maggiore rendimento è tale che molti detenuti muoiono sul posto di lavoro per sfinimento o per cause violente. Nota: esistono molte testimonianze sui temuti carnefici delle SS che giravano nelle gallerie con un cavo elettrico per impiccare direttamente alle grandi macchine quei detenuti che non andavano loro a genio, oppure li costringevano a impiccarsi da soli. Nel Bergkristall questi boia sorveglianti fecero fino a 12 vittime al giorno. Fine della nota. Accadde che tra i detenuti occupati al riempimento della cassaforma con il calcestruzzo qualcuno durante questa mansione rimanesse ingoiato nel calcestruzzo, ma non c'era neanche il tempo per estrarlo dalla cassaforma dati gli altissimi ritmi del lavoro. I comandi di costruzione contano in media 6.000 detenuti costretti a lavorare in 2 turni di 12 ore ciascuno. A causa delle condizioni di lavoro descritte, se all'inizio della costruzione delle gallerie, tra giugno e ottobre 1944, muoiono mediamente 4 detenuti al giorno, tale cifra sale costantemente. All'inizio dei lavori di ampliamento della fabbrica di montaggio per aerei, fino a raggiungere a cavallo tra il 44 e il 45 un valore record di circa 40 detenuti morti al giorno. In realtà tali cifre variano di giorno in giorno, poiché il numero dei prigionieri morti spesso dipende dai capricci dei sorveglianti. Nota: Archivio Memoriale Mauthausen B12/14. I rapporti sulle variazioni nel periodo tra giugno e metà agosto 1944 mostrano a partire da luglio 44 un numero relativamente costante di 4.000 detenuti. Anche tra la popolazione si ricorda una cifra simile sulla quale c'è unanimità. Poiché il numero dei detenuti di Ghusen I rimase relativamente costante anche nel 44, è possibile ricondurre il forte aumento di detenuti che si verificò a partire dal 44 alla deportazione nel lager di Ghusen II. Nell'estate del 1944, nonostante il numero via via crescente dei deportati morti rispetto al numero dei presenti, continua l'aumento della produzione. L'1 dicembre 1944 a Ghusen II risulta una quota di 10.000 deportati che lavorano nelle gallerie del Bergkristall e nelle baracche. Si stima che dai 4.000 ai 6.000 deportati siano al lavoro nei vari gruppi di scavo. Fine della nota. Nonostante l'assurdo dispendio sostenuto, Kammler e Fiebinger non riescono a terminare la gigantesca costruzione prima della fine della guerra. Soltanto poche centinaia di metri quadrati nella parte sudorientale dell'impianto separano la costruzione realizzata dal complesso, progettato probabilmente già alla fine del 1943. Dall'inizio del 1945 la produzione delle fusoliere per Messerschmitt 262 procede a pieno ritmo e contemporaneamente, accanto alla produzione, viene sensibilmente incrementato l'ampliamento degli stabilimenti industriali. Si arriva così nella primavera del 1945, durante un lavoro di riempimento, ad avviare i lavori di scavo per uno stabilimento supplementare progettato a sud-ovest. Perciò alla fine della guerra la superficie delle gallerie risulta lievemente superiore alla soglia dei 50.000 metri quadri. La produzione stessa è portata avanti da migliaia di deportati, il cui numero cresce costantemente a gallerie ultimate. Su una linea di montaggio lunga alcuni chilometri, i detenuti montano con lamiere grezze che giungono a San Georgen da tutto il territorio del Reich e con le migliaia di componenti immagazzinati nelle gallerie, le alette e le fusoliere per il caccia Messerschmitt 262, che verranno poi trasportate da San Georgen per centinaia di chilometri su lunghi treni fino ai comandi dell'aeronautica, per la maggior parte situati nei boschi, dove si procede a montare le fusoliere, le alette e le superfici portanti. Spesso nelle vicinanze di queste fabbriche, nel bosco, si trova una grande base aerea nella quale gli aerei così montati vengono equipaggiati con i motori e poi collaudati. L'inferno di St. Georgen e Ghusen II rappresenta il terribile esito finale di ogni detenuto, che per le SS ha meno valore di una pallottola. Gli ex deportati, sopravvissuti a uno dei peggiori campi di sterminio della Grande Germania, definito anche la macchina della morte Bergkristall di St. Georgen e Ghusen, testimoniano ancora oggi lo sterminio tramite il lavoro di migliaia di esseri umani innocenti, indipendentemente dal comando nel quale i condannati a morte vengono impiegati, tutti diventano vittime delle leggi non scritte, nate dalla pluriennale esperienza con i deportati, e che fanno di St. Georgen sul Ghusen il luogo ideale per la realizzazione del progetto del Sonderstab Kammler. La routine giornaliera di un uomo condannato a morte nelle gallerie di St. Georgen descrive, meglio di ogni altra parola, l'immensa tragedia umana che ha segnato la storia del borgo di St. Georgen sul Ghusen. Buttati fuori a bastonate alle 4 del mattino da quel letto, condiviso la notte anche con altri 4 prigionieri, pochissimi detenuti sanno se la sera saranno ancora vivi. Le baracche, sempre sovraffollate, sono talmente infestate dai parassiti che solo in casi eccezionali si può parlare di sonno ristoratore. Dopo la sveglia, i deportati hanno tempo fino alle 5 di vestirsi a passo di corsa, lavarsi sommariamente, presentarsi per ricevere circa mezzo litro di acqua bollente colorata di nero, chiamata per beffa caffè. Questa colazione, senza alcuna aggiunta di zucchero o pane, è spesso l'unico pasto caldo del giorno. A tale colazione per niente nutritiva segue, durante l'appello, il primo conteggio dei detenuti non deceduti nella notte e, in base a ciò, qualificati idonei al lavoro con riserva, che la DEST può mettere in conto alla Messerschmitt AG per la giornata di lavoro in corso. Dopo l'appello, chi non è spinto a St. Georgen per 2 chilometri sul sentiero lungo la ferrovia di traino è caricato su vagoni aperti, appositamente approntati. Dopo un breve tragitto fino a una rampa di carico di legno costruita dopo il ponte della ferrovia di traino vicino al Fahrthofer, i deportati vengono fatti scendere in gran fretta a bastonate, con i cani ringhianti, e vengono schierati a gruppi di 5 per 100 file su un prato con un'alta recinzione tra il Bahndamm e il Fahrthofer. Da lì questi gruppi di 500 detenuti, riuniti per raggiungere le singole gallerie e i comandi di lavori, sono spinti a passo di corsa sotto il comando di un Oberkapo, accompagnato da altri capo e personale dell'SS, oltre la casa Fahrthofer sulla Bahnhofstrasse. Se uno dei 5 detenuti che formano una fila non riesce a sostenere il ritmo dell'andatura, gli altri 4 devono trascinarlo fino al luogo di lavoro senza cambiare andatura. Il passo di corsa imposto già di primo mattino dalle SS è reso possibile solo dalle continue bastonate, dai cani e dalla costante minaccia del forno crematorio di Gusen I. Rappresenta una parte cruciale della selezione giornaliera dei prigionieri ancora in forza. Molti detenuti sono trascinati dai loro compagni già durante la marcia di andata per poter forse vivere un giorno di più. Per non pregiudicare la produzione, i detenuti troppo deboli già all'andata non vengono neanche fatti arrivare alle macchine, ma stivati fino alla marcia di ritorno, senza alcuna assistenza da qualche parte, insieme a coloro che cadono per sfinimento sulla postazione di lavoro, oppure buttati su un carro dei morti, qualche volta presente. Prima di entrare nelle gallerie, i 500 schierati di mattino sulla Bahnhofstrasse tra Grasser e Fahrthofer sono nuovamente contati ad alta voce per verificare che il gruppo sia completo. A partire da questa strada, i 500 si sciolgono a seconda dei comandi di lavoro e vengono condotti principalmente attraverso una piccola galleria vicino alla casa Grasser, che porta nella Mariengrube, e attraverso le gallerie del Lager vicino alla casa Pöscher. Lì per lì, i detenuti impiegati nel Bergkristall ha inizio alle 6 del mattino, il turno che durerà 12 ore piene fino alle 18 di sera circa. A parte un intervallo di un quarto d'ora per mangiare, il turno non viene mai interrotto. Nell'intervallo i detenuti ricevono un brodo liscio, spesso freddo, e ogni tanto qualche resto di rape da foraggio e patate. Di sera i detenuti sopravvissuti al turno di giorno vengono sostituiti da migliaia di altri detenuti assegnati al turno di notte. Sul posto di lavoro i deportati sono utilizzati come macchine, ignorati da tutti, mastri, civili e guardie della SS, come se non esistessero. a tutti con l'eccezione di pochi lavoratori civili, guardie della SS e capò, è proibito, pena punizioni, scambiare anche una sola parola con un prigioniero o addirittura trattarlo come un essere umano. Neanche ai deportati è permesso di scambiare una sola parola con un altro prigioniero. A quei deportati che sui lunghi banchi di lavoro si trovano a lavorare di fronte ad altri deportati, viene proibito persino lo scambio di sguardi tra di loro. Degradati in tal modo a macchine ancora viventi, i detenuti ricevono gli ordini di lavoro oltre che nella prescritta lingua tedesca, incomprensibile per la maggior parte dei prigionieri, anche con colpi di frusta. Tale frusta, costantemente utilizzata dai capò per mettere in riga il detenuto, altro non è che uno dei tanti cavi elettrici, isolato e tagliato nella misura giusta in modo da risultare un perfetto mezzo operativo. Questo metodo, che normalmente non è usato neanche sugli animali, permette ai gestori della produzione di ricavare il massimo in termini di prestazioni dai corpi già sfiniti di migliaia di deportati. Il più piccolo errore commesso da un prigioniero è motivo sufficiente per trovarsi completamente alla mercé del capò e morire direttamente sul posto di lavoro. Chi riesce a sopravvivere ad una simile giornata di lavoro e poi alla marcia di ritorno nel lager, che avviene di nuovo a bastonate, ha la possibilità di ricevere a sera tardi l'unico pasto calorico, tra virgolette, del giorno. Prima però i morti della giornata vengono portati nei lavatoi vicino alle baracche, dove i detenuti devono farsi la doccia, ammesso che ci sia acqua. L'acqua che esce dai rubinetti è talmente contaminata che il detenuto che la dovesse bere per spegnere la sua terribile sete va incontro a morte sicura. Prima di distribuire il pane, i deportati sono ancora sottoposti ad una selezione particolare. I detenuti che sembrano troppo deboli perché superino il giorno successivo di lavoro vengono seduta stante eliminati con una delle numerose iniezioni cardiache già pronte in un armadietto della baracca. In tal modo la gestione del lager si assicura sempre il migliore materiale umano per gli stabilimenti del Bergkristall e nel contempo risparmia quel pane che il detenuto avrebbe forse richiesto per giorni o settimane all'infermeria. Nelle gelide giornate invernali capita anche che, per non dover utilizzare le iniezioni, i detenuti destinati al crematorio vengano sottoposti al bagno della morte, all'aperto presso i lavatoi, finché muoiono per ipotermia. I cadaveri, che si accatastano ogni giorno accanto ad ognuna delle baracche, sono presi in consegna di notte da un comando speciale e trasferiti ai crematori del campo di Gusen I, dove quotidianamente devono essere bruciati. I mucchi dei cadaveri sono così alti che i corpi di quelli situati più in basso vengono schiacciati fino a diventare irriconoscibili. I detenuti moribondi o mezzi morti devono essere sistemati in basso in modo che i cadaveri, appoggiati sopra con il loro peso, li finiscano, uccidendoli possibilmente prima della cremazione nel forno. Nei pochi mesi del 1945, fino alla fine della guerra, vengono ufficialmente dichiarati morti a Gusen quasi 9.000 deportati che probabilmente sono stati subito cremati nel forno di Gusen. Nota: durante tutto il tempo dell'esistenza del campo di concentramento di Gusen furono sterminati attraverso il lavoro o anche direttamente uccisi circa 35.725 deportati. Fine della nota. Una volta allontanati, deportati da eliminare, effettuato il controllo giornaliero dei pidocchi e sottoposto tutti i detenuti, anche quelli senza barba, alla rasatura forzata, inizia la distribuzione del pane ai detenuti rimasti. Questo pane, di cui inizialmente un chilogrammo doveva sfamare 6 detenuti e più tardi 12, è un misto di una specie di farina nera con aggiunta di segatura e polvere vegetale ricoperto di muffa. I deportati, pur provando ripugnanza, devono mangiarlo, perché esso rappresenta l'unico pasto del giorno, è insufficiente e disgustoso e dovrebbe mantenere la loro esistenza. Pagina 92.